Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom, Kaboom, Kaboom.
E una buona serata a tutti da Francesca Quaglietti e Giovanni Lembo, anche questa sera con me, finalmente.
Buonasera a tutti voi.
In compagnia per tutte le prossime puntate, spero.
Che gioia, lo farò con gioia.
Fino alle 22.15 su radiofonica.com, questa sera serata dedicata al gusto, ai sapori, al cibo,
sì.
Che per gli italiani, secondo le classifiche, è al primo posto dei piaceri, seguito da viaggi e sesso, che è al terzo, soltanto al terzo posto. All'italiano,
sì, vabbè.
Gli piace di...
Vabbè, non amano metterlo al primo perché sembra un po' scandaloso, ma in realtà non è detto che non sia il primo.
Insomma, ci siamo evoluti e la cucina, diciamo, da luogo in cui si soddisfava semplicemente il bisogno primario di nutrirsi, è diventata proprio una vera e propria tavola rotonda attorno a cui si annusa, si osserva, si ascolta, si assaggia e si parla di cibo. Da sempre e soprattutto da tutte le arti il cibo è stato sempre cantato, è stato sempre anche il riflesso di una situazione sociale e davvero c'è una quantità incredibile di materiale, ho trovato anche di cui parlare, il cibo nel cinema, nella letteratura, nell'arte, questa volta invece nel fumetto ho trovato pochissimo. Ma vabbè, tanto c'è tanto da dire in tutte le altre forme espressive, quindi va bene ugualmente. Quindi con la voce di Giovanni Lembo a parlare di peccati di gola fino alle 22.15. Dopo di noi, ricordiamo, prende il via la nuova trasmissione, la primissima puntata di Radiofonica, Je m'appelle Cassandra, dedicata interamente all'universo femminile. Ma partiamo subito con il primo pezzo, che è l'unico, devo dire, italiano. Dopodiché la nostra colonna sonora sarà interamente dedicata a una colonna sonora di un film, Soul Kitchen, che parla proprio di cucina.
Buon ascolto.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca. Thank you.
E direi di partire subito da cosa, Giovanni? Dal cinema, dalla letteratura, dal fumetto, cosa scegli?
Io distinto scelgo la letteratura, ma so che tu magari cambierai idea su.
No, allora partiamo dalla letteratura, mi faccio contento.
Bene, cosa
allora,
mi dici?
Diciamo che da sempre l'alimentazione è un elemento talmente importante nell'esperienza quotidiana che è anche una tale forza evocativa che è impossibile, quasi impossibile trovare un'opera letteraria che non abbia una qualche relazione con il cibo. In una delle pagine più celebri e anche citate della letteratura è il sapore, il profumo di una Madeleine che riportano alla memoria di Marcel Proust la sua infanzia. Vogliamo partire da qua?
Sì, partiamo da qua.
Questa sensazione dà origine all'intero ciclo della ricerca del tempo perduto, un romanzo dove le pagine legate al cibo sono davvero numerose e molto intense. Quindi la Madeleine proustiana, un piccolo dolce morbido a forma di conchiglia che, inzuppato nel tè,
innesca la memoria.
E tu ce la leggi.
Già da molti anni di Combray, tutto ciò che non era il teatro e il dramma del coricarmi non esisteva più per me. Quando in una giornata d'inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di prendere, contrariamente alla mia abitudine, un po' di tè. Rifiutai dapprima, e poi, non so perché, mutai d'avviso. Ella mandò a prendere una di quelle focacce pienotte e corte chiamate Madeleine, che paiono aver avuto come stampo la valva scanalata ad una conchiglia. Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione d'un triste domani, portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di Maddalena. Ma nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso m'aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M'aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità, la sua brevità illusoria. Nel modo stesso che agisce l'amore, colmandomi di un'essenza preziosa. O meglio, questa essenza non era in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m'era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo che era legata al sapore del tè e della focaccia, ma la sorpassava incommensurabilmente. Non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla? Bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, un terzo dal quale ricevo meno che dal secondo. È tempo che io mi fermi. La virtù della bevanda sembra diminuire. È chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. Essa l'ha risvegliata, ma non la conosce. E non può che ripetere indefinitamente, con forza sempre minore, quella stessa testimonianza che io sono incapace di interpretare e che voglio almeno poterle donare di nuovo e ritrovare a mia disposizione intatta, fra poco, per una spiegazione decisiva. Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca a esso trovare la verità. Ma come? Grave incertezza, ogni qualvolta l'animo nostro si sente sorpassato da sé medesimo. Quando lui, il ricercatore, è al tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla. Cercare? Non soltanto. Creare. Si trova di fronte a qualcosa che ancora non è e che esso solo può rendere reale. Può far entrare nella sua luce. E ricomincio a domandarmi che mai potesse essere quello stato sconosciuto che non portava con sé alcuna prova logica, ma l'evidenza della sua felicità, della sua realtà dinanzi alla quale ogni altra svaniva. Voglio provarvi a farlo riapparire. Indietreggio col pensiero al momento in cui ho bevuto il primo sorso di tè. ritrovo lo stesso stato, senza una nuova luce. Chiedo al mio animo ancora uno sforzo. Gli chiedo di ricondurmi di nuovo la sensazione che fugge. E perché niente spezzi l'impeto con cui tenterà di riafferrarla, allontano ogni ostacolo, ogni pensiero estraneo. Mi difendo l'udito e l'attenzione dai rumori della stanza accanto. Ma sentendo come l'animo mio si stanchi senza successo, lo costringo a prendersi quella distrazione che gli rifiutavo, a pensare ad altro, a ripigliar vigore prima ad un tentativo supremo. Poi, una seconda volta, gli faccio intorno il vuoto. Di nuovo gli metto di fronte il sapore ancora recente di quel primo sorso e sento in me trasalire qualcosa che si sposta e che vorrebbe alzarsi, qualcosa che si fosse come disancorata a una grande profondità. Non so che sia, ma sale adagio adagio. Sento la resistenza e odo il rumore delle distanze traversate. Certo, ciò che palpita così in fondo a me deve essere l'immagine, il ricordo visivo che, legato a quel sapore, tenta di seguirlo fino a me, ma si agita in modo troppo confuso. Percepisco appena il riflesso neutro in cui si confonde l'inafferrabile turbinio dei colori smossi, ma non so distinguerne la forma, né chiederle, come al solo interprete possibile, di tradurmi la testimonianza del suo contemporaneo, del suo inseparabile compagno, il sapore. Chiederle di rivelarmi di quale circostanza particolare, di quale epoca del passato si tratti. Toccherà mai la superficie della mia piena coscienza quel ricordo? L'attimo antico che l'attrazione d'un attimo identico è venuta così di lontano a richiamare, a commuovere, a sollevare nel più profondo di me stesso? Non so. Adesso non sento più nulla, s'è fermato. È ridisceso, forse. Chissà se risalirà mai dalle sue tenebre. Debbo ricominciare, chinarmi su di lui 10 volte, e ogni volta la viltà che ci distoglie da ogni compito difficile, da ogni impresa importante, m'ha consigliato di lasciar stare, di bere il mio tè pensando semplicemente ai miei fastidi di oggi, ai miei desideri di domani, che si possono ripercorrere senza fatica. E ad un tratto il ricordo mi è apparso. Quel sapore era quello del pezzetto di Maddalena che la domenica mattina a Combray, giacché quel giorno non uscivo prima della messa, quando andavo a salutarla nella sua camera, la zia Leonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè di tiglio. La vista della focaccia, prima d'assaggiarla, non m'aveva ricordato niente. Forse perché, avendone viste spesso, senza mangiarle, sui vassoi dei pasticceri, la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Combray per unirsi ad altri giorni più recenti. Forse perché, di quei ricordi così a lungo abbandonati fuori dalla memoria, niente sopravviveva. Tutto s'era disgregato. Le forme, anche quella della conchiglietta di pasta, così grassamente sensuale sotto la sua veste a pieghe severa e devota, erano abolite o sonnacchiose, avevano perduto la forza d'espansione che avrebbe loro permesso di raggiungere la coscienza. Ma quando niente sussiste d'un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore lungo tempo ancora perdurano come anime a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, portando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l'immenso edificio del ricordo. E appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di Maddalena insuppato nel tiglio che mi dava la zia, pur ignorando sempre e dovendo rimandare a molto più tardi la scoperta della ragione per cui questo ricordo mi rendesse così felice, subito la vecchia casa grigia sulla strada, nella quale era la sua stanza, si adattò come uno scenario di teatro al piccolo padiglione sul giardino, dietro di essa, costruito per i miei genitori. Il lato tronco che solo avevo riveduto fino allora. E con la casa la città, la piazza, dove mi mandavano prima di colazione, le vie dove andavo in escursione, dalla mattina alla sera e con tutti i tempi, le passeggiate che si facevano se il tempo era bello. È come in quel gioco in cui i giapponesi si divertono a immergere in una scodella di porcellana piena d'acqua, dei pezzi di carta fino allora indistinti, che appena immersi si distendono, prendono contorno, si colorano, si differenziano, diventano fiori, case, figure umane consistenti e riconoscibili. Così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Swan, e le ninfee della Vivonne, e la buona gente del villaggio e le loro casette, e la chiesa tutta Combray e i suoi dintorni, tutto quello che vien prendendo forma e solidità, è sorto, città e giardini, dalla mia tazza di tè.
Σχολείο, καθώ είναι στο διπλάνο φρανείο. Και όταν μου έδινε στο βιβλίο, μου λέγε σ' αγαπώ. Στη γειτονιά στο κοντινό παρκάκι, έπαιζε σπάδα σαν μικρό παιδάκι. Και όταν φιλόμασταν στο παγκάκι, μου λέγε σ' αγαπώ. Σαν χρόνια δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα που έχει μείνει μες στην καρδιά μου να μου λέει σ' αγαπώ. Μα κάποια μέρα θα θες πάλι πίσω τα δυο γλυκά σου χείλη να φιλήσω και όταν αγάπη μου σε ρωτήσω θα μου πεις σ' αγαπώ. Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα, δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα μου λες αγαπώ. Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα, δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα.
Allora, prima di continuare, oddio, per quale motivo mi è partito un pezzo che non doveva... Mannaggia, è terribile. Ecco, ho sbagliato.
Non è terribile, no, capita.
Si è rimediato, ecco la base lancio. Allora, prima di proseguire sempre con la letteratura, perché basta con questa cosa abbastanza stagnante, chiusa, del procedere per rubriche...
Sì, no, le rubriche, poi è una parola che non ho mai amato.
Sono abbastanza odiose.
Bisogna essere bravi a sciogliere gli argomenti, a snocciolarli.
Infatti,
è più difficile.
Mi sento di precisare una cosa sulla colonna sonora di questa puntata, che è per intero la colonna sonora, appunto, come ho detto all'inizio, di Soul Kitchen, film del 2009, scritto e diretto da Fatih Akin, presentato in concorso alla 66ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove si è aggiudicato addirittura il premio Leone d'Argento, gran premio della giuria. Film carino, nulla di esaltante, però davvero davvero divertente. In breve la trama, c'è questo giovane proprietario greco del ristorante, appunto, Soul Kitchen, che sta attraversando decisamente un periodo sfortunato. La sua ragazza l'ha mollato per andare in Cina, i suoi clienti abituali boicottano il nuovo chef abbastanza eclettico e ha problemi di schiena abbastanza, che fanno abbastanza ridere. lieto fine naturalmente per questo film da cui è tratta appunto la colonna sonora, perché uno dei principali ingredienti di Soul Kitchen è proprio la musica, come rivela il titolo stesso. La colonna sonora è infarcita delle canzoni della migliore tradizione soul, dai brani strumentali funky di Quincy Jones, Kool & Gang, eccetera eccetera, di cui io non sono, sembra che io sia un'esperta, non lo sono. E addirittura, da come specifica qua in un'intervista il regista Fatih Akin, si dice che la musica fosse sempre presente sul set, perché volevamo anche che la macchina da presa fosse musicale. Sul set ascoltavamo sempre le canzoni della colonna sonora in modo da sentire l'atmosfera giusta per i movimenti di macchina e in modo da sperimentare con essa. E quindi moltissimi brani solo degli anni 70 che magari, ecco, forse non si addicono a tutti i pezzi, a tutti i brani recitati da te, Giovanni.
No, fanno comunque un'atmosfera per il nostro programma, evidentemente, no? Sì. Quindi vanno benissimo.
Perfetto.
E evidentemente se sono scelti in un film che parla di cucina hanno anche la facoltà, poi lo vedremo a fine puntata, di metterci l'appetito giusto, no?
Di evocare.
Già.
Ascoltiamoci un pezzo tratto dal film, allora.
Rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
Ecco, 45 euro.
Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
Mi piace.
Soul Kitchen.
Thank you.
Che mi hai detto?
No, ho visto che abbiamo tra le nostre produzioni intellettuali un menù futurista.
Sì, era il passo successivo, se vogliamo continuare a parlare di letteratura. Sì, è una cosa abbastanza curiosa, divertente, sì. Perché ci sono tantissimi percorsi stuzzicanti da seguire all'interno appunto delle correnti culturali e letterarie. Agli estremismi si pone appunto questo manifesto della cucina futurista del 1930, in cui Marinetti chiedeva addirittura l'abolizione della pasta asciutta.
Eh sì, questa è una cosa che mi ha sempre infastidito,
assurda,
però è vero.
Religione gastronomica italiana.
Esatto.
Finiva così. A favore di un'alimentazione più attenta alla chimica.
Lo so, futuristi, guarda un
era
po'.
Avantissimo.
È troppo.
E qui c'è un menù futurista di Santo Palato, e che non può sembrare, ecco, possono sembrare i vaneggiamenti culinari di un pazzo, ma sono le portate, quelle che tu ora ci leggerai, sono le portate cucinate e preparate l'8 marzo del 1931 nella taverna Santo Palato di Torino per il primo pranzo futurista dopo i tentativi, insomma, di portare appunto una nuova estetica anche nella cucina, sì, attraverso appunto questo manifesto della cucina futurista redatto proprio dal Marinetti. E nacque questa taverna Santo Palato, decorata dall'architetto Dugger-Roth, che io, vabbè, adesso potevo anche non
citare. Te lo potevi risparmiare.
Esatto, che fu un punto di ritrovo per tutto il movimento, oltre che alla ricerca di nuovi piatti e arditi abbinamenti. Si preparavano dei menù che erano anche delle vere e proprie opere d'arte. Su, elencaci i piatti di quella prima serata.
Allora, state bene a sentire. Questa sera il nostro ristorante ha intenzione di presentarvi questo menù. Antipasto intuitivo. Un brodo solare. Tutto riso, con vino e birra. Aereo vivanda, tattile, con rumori ed odori. Ultravirile. Chissà cos'è. Carne plastico, paesaggio alimentare, mare d'Italia, pollo Fiat, dolce elastico, reticolati del cielo, frutti d'Italia, gatto fuggito.
Gatto fuggito è la tua parola d'ordine?
Sì, dai, ci stava bene.
Sì, insomma.
Beh, c'è tutta quella questione del gatto, sai, tu te la ricordi? Di quell'uomo canuto che è stato mandato via dalla Rai perché pensava...
Sto maneggiando.
Tu non la sai, ha fatto un sacco di scalpore.
Ma c'entra qualcosa con le ricette futuriste?
No, c'entra qualcosa con il gatto.
Stai cercando di
richiamare
l'attenzione...
No, l'attenzione spero che sia arrivata. In realtà poi non era così necessario, era più divertente che altro. Va bene, no, niente, volevo solo ricordare quanto l'uomo può mangiare di tutto e che l'alimentazione è molto relativa ai tempi che corrono, ecco, però poi possiamo anche andare avanti.
Possiamo andare anche avanti.
Dal
futurismo alla cucina degli Hobbit, tipo, può essere una buona associazione, un altro consiglio di lettura curioso. Insomma, a tavola con gli Hobbit, ricette e menù della Terra di Mezzo. Qui c'ho anche l'elenco, pesce e patate alla Sam Genji, ma vabbè, non ci interessa, vuoi leggere la ricettina?
Assolutamente
no.
Non è affascinante questa
ricetta? No, non troppo.
Credo di no.
Allora, la scorsa volta abbiamo parlato anche di cattivi, di criminali, delinquenti e quant'altro, no? E tra assassini e dissoluti i buongustai sono tantissimi, non so se tu lo sai, ma sono, non da meno, altrettanti, numerosissimi, e gli loro avversari. Infatti sono davvero tanti detective che sono proprio patiti della buona cucina, da Maigret, da Nero Wolf, da Pepe Carvaglio, di Manuel Vasquez e Montalban, al commissario Montalbano di Andrea Camilleri. Quindi può essere carino che tu ci legga qualche pezzettino, magari tratto proprio dalle ispirazioni culinarie di questi testi. Puoi partire proprio dal Pepe Carvaglio di Montalban e dalla sua Rosa di Alessandria. Sì, giusto un assaggio.
Devo cominciare qui?
Sì.
Se ne sbattono loro. Capo, le ho preparato un piatto freddo di involtini di vitello al tartufo e dragoncello, accompagnati da una salsa alla panna montata. Biscuiter, hai coronato le vette della Nouvelle Cuisine. Non credo che sia tanto nuova, perché la ricetta l'ho avuta dalla polivendola della boccheria, Mi scusi, capo, ma ho perso... ho preso quel suo romanzo giallo che girava qui intorno per metterlo sugli involtini. Bisogna metterci sopra qualcosa di pesante mentre si raffreddano. La prossima volta cucina il libro con tutto il resto. Ho intuito sempre alla fine quello di cui stava
quello
parlando.
Che voleva dire.
Bene, sì.
Sarebbe meglio.
Ma ne avevamo tante, abbiamo un sacco di...
Non ti è piaciuta la scelta, ma adesso c'è...
No, no, figurati.
Gli arancini di Montalbano.
Forse non l'avevo considerata prima. Ah, vediamo un po', c'è del siciliano?
Sì, c'è del siciliano. Tu vai, tu puoi.
Gesù, gli arancini di Adelina. Li aveva assaggiati solo una volta. Un ricordo che sicuramente gli era trasuto nel DNA, nel patrimonio genetico. Adelina ci metteva 2 giornate sane sane a prepararle. Ne sapeva a memoria la ricetta. Il giorno avanti si fa un aggrassato di vitelloni di maiale in parti uguali che deve cuocere a fuoco lentissimo per ore e ore con cipolla, pomodoro, sedano, prezzemolo e basilico. Il giorno appresso si prepara un risotto, quello che chiamano alla milanisa, senza zafferano, per carità. Lo si versa sopra una tavola, ci si impastano le uova e lo si fa rifreddare.
Bellissimo!
Bella!
Sì. Allora, leggiti anche il secondo, tratto dal Ladro di merendine, sempre di Camilleri.
Perché non resta a mangiare con me? Montalbano si sentì impallidire lo stomaco. La signora Clementina era buona e cara, ma doveva nutrirsi a semolino e a patate bollite. Veramente avrei tanto da... Pina, la cameriera, è un'ottima cuoca. Mi creda, oggi ha preparato pasta alla norma. Sa, quella con le melanzane fritte e la ricotta salata. Gesù, fece Montalbano assettandosi. E per secondo uno stracotto. Gesù, ripete Montalbano.
Dalla gita a Tindari invece abbiamo questo.
Appena aperto il frigorifero la vide, la caponatina, sciavurosa, colorita, abbondante. Riempiva un piatto funnuto, una porzione per almeno 4 persone. Erano mesi che la cameriera Adelina non gliela faceva trovare. Il pane nel sacco di plastica era fresco, accattato nella mattinata. Naturali, spontanee, gli acchinarono in bocca le note della marcia trionfale dell'Aida. Canticchiandole, riaprì la porta finestra dopo avere addrumato la luce della verandina. Sì, la notte era fresca, ma avrebbe consentito la mangiata all'aperto. Consò il tavolinetto, portò fuori il piatto, il vino, il pane e s'assettò.
make things worse than what they are. But baby, I got to work to keep money in the cookie jar. Don't you know that everything I do is for you? Tell me that you feel the same way about me too. Hey, hey, hey. Oh, girl.
E direi sempre per la regolina che abbiamo dato all'inizio. Te eri distratto?
Cosa accade?
No, rifacciamolo sentire. Vabbè, non li metto mai, Gingo.
Sì, giusto.
Quindi per ricordare che trasmissione è, insomma.
Che allora, trasmissione è?
Cos'è? Ha detto kaboom?
È kaboom!
È Kabul? Allora, no. Che brutta. Allora.
La coscienza ha avuto un baratro. Va bene.
Per continuare a seguire la, appunto, dicevo, la regolina dell'inizio, cioè di non fare proprio troppi interventi magari sullo stesso argomento, cambiamo un attimo e possiamo parlare anche di cibi afrodisiaci.
Sì,
se tu me lo concedi.
Te lo concedo, dai, per questa volta.
Che non sono un'invenzione di adesso, ma sono veramente un'invenzione antichissima. La loro origine risale addirittura, qua leggo, dalla cultura egiziana, poi proseguendo per quella greca e romana. Il termine afrodisiaco addirittura ha 5.000 anni e deriva da Afrodite, che è appunto la dea dell'amore e della bellezza. Ma possono i cibi essere realmente afrodisiaci? No.
Sì.
No, da uno studio, da quello che vuoi, emerge che in realtà non c'è un vero e proprio potere afrodisiaco di alcuni.
Però io sapevo che c'erano dei cibi caldi e dei cibi freddi. Gli alimentaristi suppongono questo. A parte che lo sentivo stamattina.
Diciamo che.
Sì, però chiaramente non si può parlare di una parola così forte o nell'interpretazione che si ha di questa parola. Cioè, afrodisiaco non significa che ti cambia la vita, ma in qualche modo ti
stuzzica.
Ti stuzzica come i ricordi della Madeleine, che poi fanno nascere delle cose.
Però ecco, è un rapporto indiretto fra cibo e desiderio sessuale. Poi l'effetto sarebbe legato più alle modalità in cui la cena viene consumata, quindi dicono più a un'autosuggestione, cioè l'atmosfera, l'intimità, un processo chimico del nostro organismo. Naturalmente, certo, poi tu servi aragoste, crostacei, tartufi, spezie, tutta una serie magari di cibi particolari e anche
cosa hai detto?
Preziosi, se vogliamo. Certo, c'è tutto un altro sapore. Anche l'alcol, che afrodisiaco magari non è, però comunque essendo in grado di limitare e di annullare il controllo abituale del superio,
è certo che lo fa.
E quindi che controlla a sua volta il comportamento. Se assunto però in eccesso ti libera, ecco, ti scioglie. Però se assunto in eccesso, oltre a sollecitare queste premesse cerebrali, ostacola, ahimè, la realizzazione poi concreta delle fantasie amorose. Quindi è vero che ti lascia andare in primis, poi insomma ti...
Con moderazione.
Qui c'è tutto un elenco di alimenti super eccitanti a sentir loro. L'aglio e la cipolla addirittura sono considerati eccitanti in tantissime culture, proibiti addirittura nelle congregazioni monastiche, sia in Oriente che in Occidente. Sono i più popolari cibi afrodisiaci conosciuti al mondo. Ovidio consigliava agli amanti un'insalatina di aglio e cipolla. Galeno lo definì il bulbo eccitante per Venere. Il ricettario poi popolare c'ha un sacco di ricette qua, vedo, che bevande stimolanti, ad esempio facendo bollire mezzo litro d'acqua, tre spicchi d'aglio, un gambo di sedano, un rametto di santoreggia. Queste tre piante sono tutte e tre eccitanti e sono state proibite per tantissimi secoli. Ne è stata proibita anche la coltivazione e il consumo appunto all'interno dei conventi. Oppure si può preparare un vino rafforzante dell'amore schiacciando una testa d'aglio, facendola macerare in un litro di vino bianco per 10 giorni. Poi però vedi, ti danno anche l'antidoto contro l'alito cattivo, perché
ecco,
magari
E magari, sai, con quel
alla
vino
fine ti smonta un pochino. E qui c'è, entra in gioco il prezzemolo, il basilico, il rosmarino, che hanno un ottimo effetto deodorante, dicono loro, ovviamente.
Probabilmente hanno ragione.
Da usare crudi. E poi qua c'è tutto un elenco:
cacao, cannella, il finocchio,
i frutti di mare,
ma senza altro.
Il peperoncino, il pepe nero, il pesce, i pinoli, la rucola, la salvia, il sedano, il tartufo, le uova e la vaniglia. Consigliamo un testo, che può, un libro che può essere carino, interessante, divertente da leggere. L'autrice è Isabella Allende, probabilmente.
Molto probabilmente.
Molto probabilmente. E la sua Afrodita, pubblicata nel 1997, che può essere considerata un divertente viaggio nella cucina afrodisiaca, appunto una raccolta di racconti, ricette ed altri afrodisiaci. Isabella Allende ci dice: gli uomini che sono passati dalla mia vita li ricordo così, alcuni per la qualità della loro pelle, altri per il sapore dei loro baci, l'odore dei loro indumenti o il tono dei loro sussurri, e quasi tutti sono associati ad un alimento particolare. Il piacere carnale più intenso, goduto senza fretta in un letto disordinato e clandestino, combinazione perfetta di carezze, risate e giochi della mente, sa di baguette, prosciutto, formaggio francese e vino del Reno. Non posso separare l'erotismo dal cibo e non vedo nessun buon motivo per farlo.
Non c'è.
Johnny ist pleite, so sagen die Leute, und der hat auch so gespart. Denn seine Kasse ist leer, mangels Masse, und jetzt hat er so ein Bart. Als man um Rat mich mal gefragt, hab ich nur lächelnd gesagt, das letzte Hemd hat leider keine Taschen. Man lebt nur einmal auf der Welt. Drum lass uns schnell den kleinen Rest vernaschen. Im Himmel braucht der Mensch bestimmt kein Geld.
Das war schon früher so.
Das ist auch noch heute so. Im Himmel braucht der Mensch bestimmt kein Geld.
Das letzte Hemd hat leider keine Tasche.
Man lebt nur einmal auf der Welt. Drum lass uns schnell den kleinen Rest vernaschen. Im Himmel braucht der Mensch bestimmt kein Geld.
Das war schon früher so.
Das ist aber auch noch heute so. Im Himmel braucht der Mensch bestimmt kein Geld.
Bella, ce l'hai.
Quale?
Quella
mi stai chiedendo in onda?
Gli hamburger.
Ah, tu vuoi parlare di hamburger adesso?
Sì, voglio parlare, voglio demonizzare gli hamburger, no?
Veramente c'è un pezzo tratto dal film documentario del 2004, non so se l'hai visto, Super Size Me.
Io l'ho visto, sì, mi ricordo delle parti, insomma.
Diretto e interpretato da Morgan Spurlock, che è un filmmaker statunitense, indipendente naturalmente. La pellicola è un esperimento portato avanti da lui, dal regista, per addirittura 30 giorni, in cui ha mangiato solamente cibo della catena, insomma nota catena di fast food, McDonald's, per 3 volte al giorno, per un mese, ogni giorno, interrompendo allo stesso tempo contemporaneamente ogni attività fisica e documentando via via tutti i propri cambiamenti fisici e psicologici avvenuti. E naturalmente esplora anche l'enorme potere dell'industria dei fast food e come questa incoraggi un'alimentazione assolutamente povera soltanto appunto per massimizzare il proprio profitto. Alla fine
un'alimentazione folle,
e tutto prende le mosse da un episodio di due ragazze del 2002, due ragazze statunitensi che citarono addirittura in giudizio la catena McDonald's dichiarando: se siamo obese è colpa sua. La difesa della corporation puntò sul fatto che non c'erano prove che un'alimentazione basata esclusivamente o principalmente sui fast food avesse comunque effetti simili. Quindi, per contrastare questa osservazione, questo vuoto di informazioni nutrizionali, il regista, appunto Sparlock, scrittore e produttore, decise di diventare una cavia appunto di questo esperimento assolutamente pazzo.
Fare questa fortissima provocazione.
Esatto, con le telecamere puntate 24 ore al giorno, cibandosi, ingozzandosi, nutrendosi solo di zuccheri e grassi praticamente. Aveva 33 anni, in salute quasi perfetta era all'epoca quando iniziò l'esperimento, e prese, mi sembra, ecco, dopo 30 giorni ha guadagnato 11 kg e ha incrementato la sua massa corporea del 13%. Durante l'esperimento ha anche provato improvvisi e repentini cambi di umore, oltre a disfunzioni sessuali certificate, questo però della sua compagna, insomma, non... Ti vedo abbastanza disgustato come espressione.
Ma sì, lo sono. D'altro canto, poi il ricordo delle scene è abbastanza forte in quel film, in cui vomitava, fra l'altro. Quindi
sì,
il film
ho scelto
tende...
proprio quel pezzetto, però
ma guarda caso.
No, l'ho tagliato.
Ah, l'hai tagliato, sì, quindi ne parliamo.
Sentiti solo i rumorini.
Esclusivamente. E comunque sì, l'alimentazione americana si potrebbe definire a volte divertente, però meramente divertente. E quindi non arriva mai alla poesia. Cosa che invece noi siamo orgogliosamente legati alla poetica del cibo, e per loro non è affatto così, per gli anglosassoni in generale. Però nella mia esperienza inglese posso raccontare di una volontà di acquisire questa poetica, mentre i francesi sono sciovinisti e non vogliono che un italiano
della propria
si permetta di disquisire sulla cucina. E quindi è un mondo estremamente interessante e a me diverte moltissimo. Questo è quanto.
Facciamo ascoltare.
Sì, ascoltiamo un pezzo del film, sono curiosa anch'io.
Fast food all'inizio, appena aperti, servivano alla gente pasti di un'unica grandezza. Per esempio, una sola grandezza di patatine da McDonald's appena aperto. Questa e basta. Adesso questa è diventata la porzione piccola, la media, la grande e la super size. L'iniziale porzione, quindi, esiste ancora e contiene circa 200 calorie, ma la super size ne contiene addirittura 600 di calorie. Quando ha aperto, Burger King serviva bibite piccole da 35 centilitri e grandi da 45. Oggi quella da 35 è la mini. Quella da 45 invece è la piccola. Poi la media, la 90 e quella da 120. Ed è praticamente la stessa cosa in tutti i fast food. Nelle nostre auto hanno ingrandito i portabicchieri per farci entrare questi enormi contenitori di bibite da 180 centilitri. Stiamo parlando di quasi 2 litri. E che contengono dalle 600 alle 800 calorie, dipende dal ghiaccio che ci mettono dentro.
Ha detto 2 litri?
2 litri per ciascuna persona, 48 cucchiaini di zucchero.
Ambiente tossico perché c'è continuo accesso al cibo di scarsa qualità e carico di grassi. Le stazioni di servizio vendono più caramelle e bibite gassate che benzina. È un paese dove ci sono più di 3 milioni di distributori di bibite, il che vuol dire uno ogni 97 americani. Un mondo dove la gente usa soltanto l'auto per spostarsi e dove camminare è diventato talmente un peso che lasciamo che siano le macchine a farlo per noi.
Un misterioso studio di una società del tabacco aveva un inquietante titolo, una cosa tipo... Imprinting della marca da usare successivamente nella vita. Tutti i bambini comprano pacchetti di sigarette al cioccolato. Certo. E cominciano a fingere di fumare a 4, 5, 6 anni. Non fanno certo caso al pacchetto. Se gli chiedi com'era il pacchetto non te lo sanno dire. Ma questa teoria vuole dimostrare che rimane qui dentro il cervello. E quando raggiungeranno l'età per fumare, anche se a livello inconscio, sceglieranno il pacchetto che già conoscono e che risveglia in loro alcuni ricordi di quando erano bambini. Qui succede la stessa cosa, ecco, erano soddisfatti, era bello, ricordano di aver provato belle emozioni, si divertivano, giocavano, stavano con mamma e papà. E la cosa va avanti.
Ecco perché quando avrò dei figli, ogni volta che passerò davanti a un fast food, gli darò un pugno in faccia.
Ha ha ha. Basta, sfumiamo questo Get Down perché Giovanni sta diventando impaziente. Ma quando finisce sta canzone?
Domani. Vabbè.
Allora, vabbè, la possiamo lasciare questi lamenti ansimi che tu hai commentato in modo abbastanza
pudico. Ah, che c'erano in questa
pudico,
canzone che dura effettivamente,
esatto,
da un giorno.
Pudico e bigotto. Mi hai contestato il...
Ti ho contestato il fatto che... Vabbè, tu non eri pienamente cosciente che ci fossero tali rappresentazioni evocative di qualcosa che non è esattamente il cibo, ma è la sessualità, che per quanto sia molto vicina al cibo, cerchiamo noi molto umilmente di assemblare vari argomenti che uniscono il cibo alla umanità intera, alla nostra esperienza su questo pianeta, compresa appunto la sessualità. Ora, tu volevi parlare di qualcosa?
No, aprire una brevissima parentesi.
Ecco.
Dopo l'intervento sul McDonald's, io mi sentivo anzi di spezzare una lancia a favore del consumo di vegetali.
Ah, ecco.
Perché sì, perché il ciclo produttivo, ho letto delle cose terribili, il ciclo produttivo dell'alimento carne è il più insostenibile per il pianeta. Vabbè, si immaginava, comunque era immaginabile. Nessuna attività produttiva destinata all'alimentazione umana è altrettanto costosa in termini di risorse idriche e inquinamento ambientale quanto appunto l'allevamento di animali per la produzione di carne da macello.
Sì.
E ci sono alcuni dati veramente inquietanti. Il settimanale Newsweek ha calcolato qualche anno fa che per produrre soli 5 kg di carne bovina serve tanta acqua quanta ne consuma una famiglia media americana in un anno.
Impressionante.
Quindi 5 kg di carne non bastano a coprire il consumo di una settimana, naturalmente per la stessa famiglia, quindi pensa tu. Perciò è chiaro che la prima cosa da fare per risparmiare davvero acqua è anche diminuire, credo, i consumi di alimenti animali, privilegiando appunto il consumo diretto di vegetali. E questo, naturalmente, come si spiega questo consumo eccessivo di acqua? Come si spiega?
Come si spiega?
Lo ritroverò anche il pezzo dove mi spiegano come si spiega per...
Devono
ecco,
bere.
Perché per produrre un chilo di carne, non solo dal bere, perché sarebbe eccessivo, insomma, il consumo di acqua che corrisponde al consumo di una famiglia in un anno, poiché servono dai 4 ai 30 kg di vegetali coltivati appositamente per dare appunto del... fornire il cibo a questi animali,
naturalmente.
E per coltivare questi vegetali destinati alle bestie, insomma, occorre acqua. Poi naturalmente c'è il da bere per questi animali, la pulizia delle stalle, dei macelli, che serve acqua. E ecco che sì, per un chilo di carne servono dai 15 ai 20 mila litri d'acqua, e quindi questo accrescerà naturalmente la domanda d'acqua e causando un ulteriore peggiorando la crisi globale, naturalmente.
Bene, infatti, nonostante tutti noi in qualche modo siamo abbastanza informati di questa cosa, ma è una delle cose più tenaci, nel senso che l'abitudine a mangiarla c'è, però è il caso sempre di ribadire questi dati, che almeno sono effettivamente impressionanti. Chissà che almeno inconsciamente cominciamo a cambiare, anche se lentamente, il nostro comportamento.
Addirittura poi, secondo un economista, oltre ad avere appunto questi costi in termini di consumi di acqua, si emettono ben 36,4 kg di anidride carbonica, si rilasciano nell'ambiente sostanze fertilizzanti pari a 340 grammi di anidride solforosa e 59 grammi di fosfati. In pratica, produrre un chilo di carne ha lo stesso impatto ambientale di un'auto media europea che percorre 250 chilometri. Oltre, vabbè, naturalmente al fatto che il nostro consumo di carne, poi capirai, nella zona nostra, nel centro Italia, l'Umbria, è il simbolo della ciccia in qualche modo.
Già.
E è di molto comunque superiore il nostro consumo al massimo consigliato anche dall'Istituto Mondiale per gli Studi sul Cancro, che consiglia come linee guida per la prevenzione di questo male di non consumare più di 80 grammi al giorno di carne rossa, ma come massimo, il che significa un totale di 30 kg l'anno come massima quantità di carne rossa. In Italia ogni anno si consumano 62 kg di carne rossa pro capite, più 30 kg di altra carne, quindi un uso spropositato, quindi il doppio rispetto al massimo consigliato. Addirittura
dimezzare al più presto.
Al più presto, quindi modificando le nostre abitudini alimentari, diciamo, si fa bene all'ambiente e anche un regalo alla nostra salute. Ed ora tu però sei impaziente, che vuoi? Che vuoi? Che vuoi?
Perché mi sembra il momento giusto, no?
Di parlare di vegetali.
Eh sì, magari introducendolo con una poesia che ti la fa nascere la voglia di mangiare meno carne.
Sì, un'ode al carciofo sì, di Pablo Neruda.
Di Neruda, sono poesie, un ciclo di poesia fantastico quello dedicato ai vegetali di Neruda.
Io ho ascoltato la tua ode alla cipolla, registrata.
Sì, bene.
Bellissima.
È una straordinaria poesia.
Letta poi, da te.
Non so quello, però io sono appassionato nel leggerlo.
Andiamo
so
con il carciofo.
Ode al carciofo, Pablo Neruda. Il carciofo dal tenero cuore si vestì da guerriero. Ispida edificò una piccola cupola. Si mantenne all'asciutto sotto le sue squame. Vicino a lui i vegetali impazziti si arricciarono, divennero viticci, infiorescenze, commoventi rizomi. Sotterranea dormì la carota dai baffi rossi. La vigna inaridì i suoi rami, dai quali sale il vino. La verza si mise a provar gonne, l'origano a profumare il mondo, e il dolce carciofo, lì nell'orto, vestito da guerriero, brunito come bomba a mano, orgoglioso, e un bel giorno, a ranghi serrati, in grandi canestre di vinimi, marciò verso il mercato a realizzare il suo sogno. La milizia. Nei filari mai fu così marziale come al mercato. Gli uomini in mezzo ai legumi, coi bianchi spolverini, erano i generali dei carciofi. File compatte, voci di comando e la detonazione di una cassetta che cade. Ma allora arriva Maria col suo paniere, sceglie un carciofo, non lo teme, lo esamina, l'osserva, controluce come se fosse un uovo, lo compra, lo confonde nella sua borsa con un paio di scarpe, con un cavolo e una bottiglia di aceto, finché, entrando in cucina, lo tuffa nella pentola. Così finisce in pace la carriera del vegetale armato che si chiama carciofo. Poi, squama per squama, spogliamo la delizia e mangiamo la pacifica pasta dal suo cuore verde.
Che bello, non parte il brano però, qui era di commento fantastico,
un silenzio, un brano di musicale. Riflessione.
Ma soprattutto i primi saluti, perché sono le 22:15, esatto, quindi dobbiamo dare anche il tempo di prepararsi per la prossima trasmissione, che è Je m'appelle Cassandra, la primissima.
Un titolo meraviglioso, mi incuriosisce.
È vero, quindi l'ascolteremo. E, l'appuntamento è per il prossimo lunedì, avevo tante altre cose, queste ultime due ve le devo dire necessariamente, due consigli fumettari.
Assolutamente.
Non posso mancare, perché il fumetto... Il primo che vi consiglio è Gourmet di Jiro Taniguchi, fumetto che è un vero viaggio tra i piaceri della cucina giapponese, raccontati attraverso un personaggio che di ogni piatto sa descrivere minuziosamente gli ingredienti, riuscendo quasi a farci sentire i sapori. Viene riproposto il tema tanto caro a Taniguchi dell'uomo che gironzola, prestando attenzione ad ogni particolare. Questa volta lo fa in chiave culinaria, scoprendo locali caratteristici in cui consumare appunto uno spuntino, un pranzo, una cena, sempre nell'ambito della cucina giapponese. Il secondo consiglio di lettura fumettistica, un comics davvero geniale, legato in qualche modo al mondo culinario, è Chew, di John Layman e Rob Guillory. In breve, di cosa si tratta? Brevemente la trama: Tony Chu è un agente della Food and Drug Administration. In un mondo dove il consumo di pollo è vietato e l'influenza aviaria sembra aver ucciso 23 milioni di persone nei soli Stati Uniti, il controllo del cibo è una questione di sicurezza nazionale. Abbiamo questo Tony Chu che ha un mestiere davvero particolare, uno dei tre cibopatici conosciuti al mondo. Risolve i casi impossibili assaggiando alimenti, reperti biologici e perfino qualche cadavere. Quindi questi miei due, veramente, è un fumetto geniale, davvero. Questi
sì.
I due miei consigli, Gourmet di Jiro Taniguchi e Chiu. Finisce qua la nostra puntata di oggi, il tempo è stato poco, abbiamo iniziato anche un po' in ritardo, lanciamo il prossimo brano e l'appuntamento è per lunedì prossimo su radiofonica.com.
Ciao ragazzi.
Ciao ciao.